Proviamo la mia voce, quella che è, però.
Sì, acceso questo.
Andiamo meglio, sì.
Molto meglio.
Perfetto. E che dopo una presentazione così sono già diventata rossa.
Era quello che volevamo, metterti in difficoltà.
Prima di cominciare devo dire un grazie allo Stefano, perché l'altra volta che sono venuta qui lui ha spiegato il Salmo. Io sono purtroppo dotata poco di... ho tutto il resto ma non la voce. Ho tutto in abbondanza ma non la voce. Perché l'altra volta aveva spiegato il Salmo più breve possibile, il Salmo 116. Vi giuro che tutte le volte che leggo il Salmo 116 e lo prego, io mi ricordo di lo Stefano, perché l'ha spiegato in un modo che rimane proprio impresso, come ha fatto oggi. E ne approfitto per lanciare una proposta. Invece di chiamare gli psicologi, ecco, fatemi spiegare tutti i salmi dello Stefano che portate via molto di più di quanto potete portar via da me stessi. Ma dico sul serio, ma... anche perché adesso ho due di salmi che quando pregherò mi rimarranno impressi. Sicuramente il tema che è stato proposto è molto impegnativo, anche se è un tema che mi sta molto a cuore, e anche se è stato detto che ho un cuore grande, perché nel mio cuore cerco di far entrare il Signore, quindi è Lui che lo rende aperto un po' più grande. Vi leggo qualche definizione di matrimonio e di famiglia, qualcuna anche per sorridere un po'. La famiglia è come il nido degli uccelli, è vero che in esso non tutto è bello, vi trovi paglia e avanzi, però conserva la vita. La famiglia è come il calabrone, soprattutto oggi, molti pensano che dovrebbe precipitare, invece vola. La famiglia è come l'arco di un palazzo, se ne togli una pietra crolla tutto. Bersagliare la famiglia è come seminare mine anti-uomo. E poi qualcosa sul matrimonio. Il matrimonio è come la morte, pochi vi arrivano preparati. È di Niccolò Tommaseo, quindi è uno scrittore importante. Il matrimonio è come una fortezza, chi è fuori vuole entrare, chi è dentro vuole uscire. Il matrimonio è come la Divina Commedia al rovescio, prima il paradiso, poi il purgatorio, la fine dell'inferno. Sposarsi è come mettere a caso la mano in un sacco in cui ci sono sette vipere e una sola anguilla. Fortunato colui che riesce ad afferrare l'anguilla. Vi stupirà chi ha detto questa frase, è San Tommaso Moro. Nel matrimonio i litigi e le riappacificazioni sono come gli stantuffi che fanno girare la ruota dell'amore. L'amore coniugale è come l'acqua, se non viene agitata imputridisce. Quindi questo è un inno a litigare, litigare bene. L'amore nel matrimonio è come il brodo, le prime cucchiaiate sono troppo calde, le ultime troppo fredde. Le mogli sono come il fuoco, se non ci si occupa di loro finiscono per spegnersi, quindi questo va diretto a tutti i mariti presenti. Chiudersi nella coppia è come limitare il cielo al soffitto di una stanza. E questo era anche per sorridere un attimo sul matrimonio. La mia voce di oggi è... una voce particolare, ma non tanto perché io sappia del matrimonio più di voi, semplicemente ci guardo un po' più dentro attraverso le coppie che vengono da me in consultorio ormai da 20 anni. È una visione forse un po' inquietante, ma comunque penso sia abbastanza reale. Quindi l'immagine che vi darò passerà dall'immagine della formichina all'immagine del formicaio. perché se consideriamo solo la formichina ci riteniamo tutti poveri, vittime, con il nostro peso, con il nostro fardello da portare al proprietario. Se invece pensiamo che ciascuno di noi fa parte di questa grande organizzazione che è perfetta, dicono gli scienziati che l'hanno studiata, questa organizzazione che è il formicaio, allora ciascuna formichina si sente importante. Di quale formichina farebbe a meno il formicaio? Cioè la comunità, l'umanità, Dio stesso, di quali di noi qui presenti farebbe a meno? Di nessuno, perché se siamo qui vuol dire che ciascuno di noi è importante per quel formicaio che è l'umanità. Farò qualche distinzione su quello che è il matrimonio oggi e com'era fino a non molti anni fa, anche se facendo delle generalizzazioni si rischia di dire cose magari un po' scontate, ma anche appunto generalizzate. Se io guardo i miei 20 anni in consultorio, in 20 anni ci sono state molte differenze, cioè molti cambiamenti. Per esempio, i primi anni telefonavano solo le donne in consultorio, nessun uomo si sognava di telefonare in consultorio, e se chiedeva a una moglie venga con suo marito, la risposta era sempre: mio marito dice che lui non è matto. Questa era la risposta più carina. Oggi in consultorio telefonano sia uomini che donne, e quando dico venite in coppia dicono sempre d'accordo, sempre con qualche eccezione, però è molto più facile che dicano sì sì. Anche le coppie che si separano, ma non è già deciso di separarci, però voglio venire lo stesso. Non solo, ma se c'è un segno di speranza per me in questi ultimi anni è questo, che oltre a venire insieme, anche se si stanno separando, vengono per capire come mai è successo. Vengono per prepararsi meglio alla separazione, per aiutare meglio i figli. E ripeto, ancora più di speranza il fatto che alcuni vengano in consultorio e mi dicano: noi ci siamo separati, ma adesso vogliamo una mano per tornare insieme. E questo mi sembra un po' strano, a dire la verità. Strano fino a un certo punto, però noto anche questo. Questo ci farebbe fare una conferenza solo su questo aspetto, perché succede anche questo, perché la gente si separa troppo facilmente, non entro nel merito, perché non credo che due persone si separino con leggerezza e con superficialità, semplicemente non si considerano tutti gli aspetti che vengono giocati in una separazione, quello sì, e a distanza di anni magari questa cosa si vede meglio. Due esempi ultimamente: un uomo tornato in consultorio che conosco da un po' di tempo, che mi dice: sì, io mi sono separato, adesso sto con questa donna alla quale voglio molto bene, va tutto bene, eccetera, però mi dice: sono diretto, potevo stare anche con mia moglie. E questo dice che il matrimonio è una grande fatica, che tu abbia una persona, che tu abbia l'altra, la fatica cioè da costruire il rapporto ce l'hai comunque. E altre donne che mi dicono: se tornassi indietro non mi separerei più. E anche questo fa un po' pensare. Sto generalizzando, ma non è che questo mi faccia concludere: allora non bisogna separarsi, allora bisogna stare insieme a tutti questi, perché non è quello che penso. Se invece andiamo a qualcosa di più interno al matrimonio, ci sono alcune aree critiche, però io devo stare in piedi perché gesticolo meglio, creo problemi qua. Grazie, ho sempre gli uomini che mi sentono. Volevo leggere, per entrare un po' nelle cose del matrimonio, una storiella che io uso spesso, ma già che c'ho anche quello di oggi, che uso spesso quando devo parlare del matrimonio. È una storiella un po' strana, mi sembra tedesca, si chiama popolare tedesca. Il sarto e il caprone. C'era una volta un mago che dava saggi consigli. Un giorno andò da lui un povero diavolo di sarto, il quale aveva 7 figli più la moglie da mantenere, e viveva in una misera soffitta che gli lasciavano per carità. Ma i bimbi erano piccoli, la moglie affaticata, la soffitta troppo angusta, un disordine, un chiasso, una sporcizia da non poterne più. non gli riusciva neppure di portare a termine un vestito. Un bambino gli rubava l'ago, un altro il filo, un terzo gli insudiciava la stoffa, insomma una disperazione. Il mago ascoltò le lamentele del sarto e poi gli disse: «Va al mercato, compra un caprone e portatelo a casa nella tua soffitta». Il sarto pensò che quel consiglio era un po' balordo, tuttavia volle provare e dubbi. Raccolse i suoi risparmi, andò al mercato, comprò il caprone e se lo portò a casa. Figuratevi un po', un caprone alto 2 metri con una barba nera e certe corna da diavolo e un puzzo nauseabondo. In capo a pochi giorni la soffitta era ridotta a un netamaio e vi regnava un tale fetore che il sarto, più disperato che mai, corse nuovamente dal mago. «Torna al mercato e mi vendi il caprone», sentenziò il mago. Il sarto non se lo fece dire 2 volte, corse a casa e in un batter d'occhio si sbarazzò dalla bestiaccia puzzolente. Tornato poi nella soffitta, non gli parve vero di trovarla così tranquilla. La moglie aveva lavato il pavimento e al confronto dei versacci del caprone, gli strilli dei bambini sembravano una musica. Mai si era sentito così felice. Credo che la storiella sia un inno al relativo, tutto è relativo. Però qualche considerazione le possiamo fare. Credo che sia lo spaccato di una famiglia, la storiella. Una moglie da mantenere, noi diremmo da sopportare. E attenzione che quando noi ci siamo sposati, non abbiamo, qui abbiamo usato il termine moglie perché è una fiaba, ma quando ci sposiamo davanti al Signore noi non usiamo il termine di marito e di moglie. Io accolgo te come mio sposo, non diciamo marito, perché se ti prendo come marito è finita lì, se mio marito è chiuso il discorso. Ma se ti prendo e ti accolgo come sposo, allora devo andare al significato etimologico della parola sposo, che vuol dire promesso. Per cui se ti prendo come sposo, sei sempre promesso. Anche dopo 40 anni sei sempre promesso, e la sposa è sempre promessa. Quindi è come se già nella formula del matrimonio cristiano ci fosse questo. Il matrimonio non è la chiusura di qualcosa, di un percorso, è una promessa che deve sempre essere mantenuta. E quindi uno è sempre promesso, che è essere, essere e non essere ancora. Si è promessi, ma non si è ancora promessi del tutto. Quindi è lo spaccato, una moglie da mantenere, dice la fiaba, ma una moglie che è sempre una sposa e è da mantenere tale. E quindi siamo molto lontani a proposito del non da dire, c'è un non che non dobbiamo dire mai nel nostro matrimonio. È vero la frase usata dai nostri genitori e dai nostri nonni: io non ti ho mai fatto mancare niente. E questo era il massimo di un matrimonio. Tanto è vero che anche le donne erano contente, lui non mi ha mai fatto mancare niente. Questo era il massimo. Abbiamo imparato nel Vangelo che Gesù prende una frase dell'Antico Testamento: non fare all'altro quello che non vuoi che sia fatto a te. Questa frase sul non la trasforma al positivo: fai all'altro quello che vuoi che sia fatto a te. Cioè non basta non fare, bisogna anche fare qualcosa di buono. Ma bisogna solo evitare il male, anche come cristiani, evitare il male è già molto, poi bisogna anche fare il bene. E nella coppia non basta dire io gli voglio bene, quel voler bene c'è scritto anche nel Salmo, si traduce poi in verbi, nel mettere in pratica questo bene, se no che bene è. Quando i mariti dicono, le mogli si lamentano, non mi dici mai che mi vuoi bene, ma lo sai che ti voglio bene, ma non dimmelo. Anche se lo sono, dimmelo lo stesso, che è già un verbo delle parole. Quindi una moglie, i figli, il problema dei soldi, il problema delle fatiche da fare, il problema del tempo, a proposito del tempo che è, fino a che ora posso andare? A proposito del tempo che è sempre la scusa di tutto, non abbiamo tempo di fare così, non abbiamo tempo di fare così. quando noi arriviamo a provare dentro quella gioia di cui parlava lo Stefano, che ci viene dalla parola di Dio, uno trova tempo per tutto, perché quando uno fa le cose volentieri, il tempo si moltiplica. Si moltiplica, per cui uno ha sempre più tempo, non solo, ma dopo aver fatto tante cose ha anche molto tempo libero, anche se fa più degli altri, perché quando uno lo fa con gioia non si stancano nel pensare solo sempre per fare il tempo, per fare tutto. Apro la parentesi, la sera a letto, non abbiamo tempo, siamo stanchi. Allora, far lavoro è una stanchezza in più, è un lavoro in più, com'è che troviamo tempo per tutto e non per la coppia? Perché abbiamo deciso di non considerarci sposi, ma considerarci mariti e mogli. La fatica, il tempo, il lavoro e la disperazione. Noi viviamo in un tempo, in una società di disperati, cioè in un mondo che ha perso un po' la speranza. Perché? Perché gli uomini oggi pensano che la speranza possono darsela da soli. E questo è il dramma dell'uomo contemporaneo. Uno pensa che la speranza se la tira fuori da sé, e questo non è possibile, perché la speranza viene da qualcun altro, un po' più su di noi. Uno non può darsi la speranza da solo, altrimenti va a impugnarsi nei suoi pensierini. Il mago, la fiaba tedesca parla di mago, di solito nelle fiabe si parla di saggi, a volte il mago e il saggio coincidono, non sempre. Oggi il mago chi è? Non il saggio, il mago chi è? Io non parlo mai male della nostra società, tantomeno della televisione, dei mass media, eccetera. Parlo male della nostra testa. Della nostra testa. Cosa c'entra la discoteca, cosa c'entra la PlayStation, cosa c'entra la TV? Dipende con che testa guardi la TV. Uno può guardare anche un reality show che quasi quasi non so neanche cos'è, che poi quella parola realtà è usata probabilmente molto male, ma uno può anche guardarlo e fare delle riflessioni molto importanti, no? Per esempio, dipende dalla testa con la quale guardi, dipende dalla testa con la quale vai in discoteca, non sono i buchi della discoteca che sono il disastro, evidentemente. Sicuramente però, poi ho dimenticato, il mago può essere anche lo psicologo, perché anche gli psicologi non sempre lavorano per il bene delle persone. E noi psicologi dobbiamo stare molto attenti. Ieri sera Vincenzo era a Brescia per il corso che sta facendo da noi, si parlava proprio di questo. Ma se gli psicologi scomparissero pure, magari, forse eliminerebbe qualche mago che dice delle stoltezze in più e ci rivolgeremmo magari al Signore che ci toglie un po' di stoltezza. Visto che nel Vangelo Gesù guarisce tutte le malattie nel suo tempo, fisiche e psichiche, tutti i giorni dice stolti a chi lo sta ad ascoltare, com'è che non guarisce neanche uno stolto che avrebbe risolto i problemi tutti in una volta? E la risposta che do sempre anche nel corso di fidanzati è questa, perché Gesù per fare un miracolo aspetta che sia la persona a chiederlo, quindi Gesù chiede sempre cosa vuoi da me, cosa vuoi che ti faccia. Ora, se uno stolto chiedesse di essere guarito, non sarebbe uno stolto. Ecco perché non guarisce neanche uno stolto. Ed ecco perché ci chiama stolti, non quelli là, chiama stolti me, voi, tutti noi. Quindi il mago è la cultura di oggi. La cultura di oggi è una cultura che si è appiattita, che non fa più riferimento ai valori. Che non fa più riferimento al valore della persona, al significato della vita, cioè viviamo senza significato e se non abbiamo il significato cadiamo nella disperazione. Finché il matrimonio ha un significato può essere qualsiasi sia il problema da affrontare. Quando i due della coppia non trovano più il significato dello stare insieme, sicuramente si separano, perché non è più possibile mantenere il matrimonio, perché abbiamo perso il significato. E vi ricordo che la parola significato vuol dire portare un'insegna. E allora la prima domanda che vi faccio è: ma voi che insegna state portando nella vostra vita matrimoniale? Che insegna? Che bandiera? Che vestito? Non so. L'insegna che portate avanti. Se non avete un'insegna non avete niente da difendere. perché anche in guerra uno va avanti con l'insegna e con la bandiera, se non si difende quello che la difendiamo. Allora la cultura di oggi è una cultura illusoria. La parola illusione deriva da ironia, cioè derisione della realtà. La persona illusa è la persona che deride la realtà, quindi che non ha più senso della realtà. E il guaio più grave di tutta la nostra società, al limite non è neanche la perdita di fede, guardate, è la perdita di senso della realtà, perché è dal senso della realtà che ti viene fuori la fede in qualcosa che va oltre la realtà. È una fede appoggiata sulla realtà, è una magia. Quindi prima ancora della perdita della fede, la perdita di senso della realtà che imbroglia tutta la cultura del nostro tempo, della nostra società. È una cultura fatta di illusioni, non di realtà. È una cultura che deride la realtà. Tutti i guai derivano poi da questo. Se voi guardate la droga, la delinquenza, le separazioni, tutto quello che volete voi, è proprio questo, manca il senso della realtà, che è il sano buon senso di una volta. E la cultura illusoria cosa fa dire alle persone che sento anch'io nel mio lavoro? Io posso avere di più, ho il diritto di rifarmi una vita, perché è un diritto. Io sono per la cultura del dovere, i diritti non esistono. Prima ci sono i doveri, poi esistono i diritti. E questo per una breve parentesi educativa, smettiamola di vivere e di educare i nostri figli come persone che hanno dei diritti sui genitori, eh? I bambini hanno solo dei doveri, e finché non insegniamo i doveri roviniamo i nostri figli. Questo è il grande educativo. Quindi voglio rifarmi la vita, perché è possibile rifarsi una vita, io rispondo sempre. Cioè tu pensi di poter tornare indietro e rifarti la vita con altri genitori? O come diceva il personaggio del Vangelo, posso forse entrare nel pancione di mia madre? Ho il diritto di essere felice. Non esistono diritti, esistono solo i doveri. Non ho quello che desideravo, e cosa desideravo? Le illusioni o la realtà? Se uno desidera la realtà è sempre felice. Un'altra illusione è essere diversi da quello che si è. Pensate a tutta la chirurgia estetica. Ma io dico sempre, perché tanti mi conoscete, me l'avete sentito dire, andremo in paradiso anche con la cellulite, con qualche chilo in più, forse non avrete, andremo in paradiso lo stesso. Io non sto dicendo niente, se uno non ha autostima e ha bisogno di fare qualcosa per migliorare il suo fisico, lo faccia. Ma non riduca tutto il significato della sua persona a questo. E questo è il problema. Altrimenti possiamo cambiare il naso, possiamo cambiare il fegato, possiamo cambiare tutto, ma dentro rimaniamo sempre noi. E l'illusione è proprio, se ho il seno migliore, se ho il naso migliore, io sarò più felice. Ma la felicità non deriva dal tuo naso, deriva da quello che hai dentro tu. Pensare che la nostra vita possa cambiare, qualche anno fa se diceva che uno attraverso l'internet, io non capisco niente, può anche scomparire e rifarsi tutti i documenti e sviluppo. Cioè l'idea che io posso scomparire come persona e rifarmi una nuova persona esattamente come voglio io. Ma è possibile, devi fare i conti con te stesso, con la tua realtà, col tuo passato, con la tua storia. Abbiamo alterato il senso che ciò, di ciò che siamo, chi siamo. Se qualcuno ci chiedesse, ma tu chi sei? Cosa risponderesti? Tu chi sei? Ma sapete la storiella della donna che va in paradiso? E Dio la interroga e le dice, ma tu chi sei? Io sono Maria, Maria Rossi. Io non ti ho chiesto il tuo nome, ti ho chiesto chi sei. Io sono stata la moglie del sindaco. Non ti ho chiesto di chi sei stata voi, ti ho chiesto chi sei. Io sono stata la mamma di tre bambini, non ti ho chiesto di chi sei stata mamma, ti ho chiesto chi sei. Ma ho fatto l'insegnante per tanti anni, non ti ho chiesto il mestiere che hai fatto, ti ho chiesto chi sei. E alla fine Dio la rimanda sulla terra perché non sa rispondere alla domanda chi sei. Allora rispondite, chi sono? L'immagine di Chiara che sta con la formichina, che a me sembra una bella immagine, una formichina che porta il suo granellino al formicaio, la storia dell'umanità. Il caprone della storiella diventa l'illusione di soluzione, fatto caso il caprone come soluzione illusoria di una realtà. È come l'amante che non ha coppia, no? Oggi ci si connivica con una facilità, infatti il caprone la ricorda e puzza pure perché l'amante è una cosa brutta. Cioè la soluzione diventa peggiorativa del problema. Non si risolve niente con l'illusione che ci sia una soluzione magica al tuo problema. Il santo ritorna a casa dopo aver venduto il caprone che accetta la sua realtà. La soluzione era quella. Non era cercare fuori, cercare altrove, rifarsi la vita, avere tanti idee illusorie. La soluzione stava nell'accogliere quello che lui aveva già. Allora, tornando ad alcuni aspetti critici interni alla coppia, alla famiglia, li nomino soltanto. Uno dei guai che deriva dalla mancanza di senso della realtà è la confusione dei ruoli. Oggi non c'è più rispetto del proprio ruolo, perché non si identifica il ruolo. Se mi fermo alla coppia genitoriale, oggi non c'è molto bene la distinzione tra papà e mamma. La mamma fa la mamma e il papà fa il mambo. Ci mancano il papà. Come padre, papà. Cioè, il papà che fanno i mammi, perché sono chieti, buoni, tranquilli, fanno le veci della mamma. Il papà non è il sostituto della mamma, è il papà che deve insegnare la forza, la virilità, la grinta, un po' il rischio di affrontare la vita. Ci mancano il papà. E il papà aiuta il figlio a staccarsi dalla mamma, perché le mamme loro inglobano i figli e i bisogni dei figli. Mi fermo qui perché se no ne avrei di belle da raccontare quelle cose. Un esempio dolcissimo che racconto sempre anche ai fidanzati, ho già raccontato tante volte, ma è così chiaro, così serve alla coppia. Un giorno viene una coppia, parlano per un po', poi lei dice, cosa dite voi come bambini? Dice la moglie, lo sa che quando andiamo da mia suocera lei apre la porta e dice che bello, c'è qui il mio popo?
Sì,
no? Sì. Manca questo. Io guardo lui e chiedo al marito, ma lei cosa ha detto suo mamma? Lui sta zitto, interviene la moglie che dice, mio marito non ha detto niente, sono stata io a dire a mia suocera che non è più il suo popo. Io dico, signora, non doveva dirlo a lei, doveva dirlo lui, perché finché non lo dice lui non risolviamo il problema, no? Quando, perché io sono molto chiara, perché per aiutarmi, quando la suocera apre la porta e dice che bello c'è qui il mio popo, cosa sta dicendo? Che bello, il pisello? È ancora mio, pisello di mio figlio. Dice proprio così. Il figlio non dicendo niente alla mamma, in realtà cosa sta dicendo? Sì, mamma, il pisello è ancora mio a te. Dice proprio così. Infatti a letto ha fatto la Viagra. Qui non funziona. Non funziona perché il pisello è ancora dalla mamma, non è a letto quello che c'è. Dopo qualche seduta di terapia lui si rende conto della gravità. E allora finalmente, quando per l'ennesima volta vanno dalla suocera e lei dice la solita frase, lui dice alla mamma, mamma è ora di smetterla, di chiamarmi popo, ma non vede che ho una moglie, questa qui, e due figli, 40 anni due figli. Ecco. Da quella sera ha detto funziona, perché finalmente ha sposato suo moglie. Prima era sposato con sua mamma. Voi pensate che i matrimoni saltino per incompatibilità di carattere? Queste sono tutte cassate. Tutti i matrimoni saltano, tutti, per questa cosa qui. E la dice Dio, non la dice la psicologa. È il primo comandamento di Dio. Abbandoneranno il padre e la madre e saranno una carne sola. Finché non abbandoniamo dentro il padre e la madre non saremo mai sposati. Questa è la condizione sine qua non per un matrimonio. E se nel vostro matrimonio c'è qualcosa che non va, tenete conto che c'è qualcosa che non va con i vostri genitori. Siete ancora appiccicati là, se no il vostro matrimonio andrà bene. Con un po' di faticaccio, se non ancora. Allora, la confusione dei ruoli. La mamma deve fare la mamma, il papà deve fare il papà. la moglie deve fare la moglie, e fare la moglie non vuol dire fare la bellina in casa, vuol dire fare la moglie. Fuori dal letto è la tua moglie. E le donne lo fanno la moglie a letto, e stanno lo fanno il matrimonio. È così. Dopo quando il marito fornifica si svegliano fuori subito, adesso sono disponibili, adesso tutte le sere voglio. E ma prima hai lasciato entrare il caprone. E poi questa confusione dei ruoli, per cui anche nella società gli insegnanti fanno gli assistenti sociali, le mamme a casa fanno i compiti dei bambini, cioè fanno le insegnanti e non le mamme. No, il prete vuol fare lo psicologo, il bidello a scuola vuol fare il prete. Questa confusione qui, questa confusione implica la confusione mentale di ciascuno di noi e anche dei nostri figli. Ma tu rispetti il tuo ruolo, identificalo bene e svolgi il tuo ruolo. Se sei moglie non puoi più fare la figlia, se sei marito non puoi più fare il cocco bello di tua madre. Questo è tutto. Il ruolo. Seconda cosa, nel momento in cui, a proposito dei ruoli e del rispetto dei ruoli, nella nostra società, nel momento in cui noi genitori abbiamo mandato al diavolo Dio Padre, i nostri figli mandano al diavolo noi. Ed è una conseguenza inevitabile. La fonte della paternità e della maternità in Dio non è dentro di noi. Ad esempio che faccio sempre. Se chiedo ai miei figli qualcosa, è perché faccio riferimento a un valore al quale sottostò anch'io, che figliava di lavarsi il denti piuttosto di salutare per la strada, piuttosto di studiare, eccetera, mi faccio riferimento al valore dell'igiene dentale, della convivenza sociale e dello studio, che è un valore per noi. Nel momento in cui quello che chiedo a mio figlio parte dalla mia persona a 15 anni, i miei figli mi manderanno al diavolo: tu mamma la pensi così, tu papà la pensi così, io la penso in maniera diversa e siamo fregati. Ma se quello che ti chiedo viene da qualcuno più su di me, tu non puoi dire io la penso in maniera diversa, quindi no, perché io ti ho insegnato qualcosa che va al di là della mia testa. Questa è la fonte dell'educazione, la fonte della genitorialità e anche della coniugalità, perché Dio è padre e madre, ci insegna come si fa a fare il papà e la mamma, e questo meriterebbe un'altra conferenza. Come Dio fa il papà, la volta prossima se mai farò queste cose, come Dio fa il papà e la mamma, noi dovremmo guardare come lo fa lui, non sbaglieremmo mai a educare i nostri figli, non avremmo bisogno di andare dagli psicologi e chiedere che devo dire al mio bambino, perché lo sapremmo già, basterebbe vedere cosa ha fatto Dio. E ha fatto delle cose belle, non posso dirle adesso. Quindi vedere la fonte della nostra maternità e paternità in Dio, ma anche la nostra coniugalità in Dio, perché anche Dio, passatemi la cosa un po' lontana, mi ha detto in macchina Vincenzo che a volte non sono ortodossa, ed è vero, a volte sono. Anche in Dio vediamo la coniugalità, nel senso che Dio non è da solo, perché essendo un Dio amore non può essere da solo. Sono in due, perché è la relazione tra due persone, e dalla relazione buona viene il figlio, la Trinità. E quindi dico sempre, noi sposati dovremmo capire il mistero della Santissima Trinità più di un prete, perché noi il mistero della Santissima Trinità lo viviamo tutti i giorni in casa, la relazione che c'è tra due persone. Amate. Quindi, se non ci mettiamo in testa che la fonte del nostro ruolo è in qualcuno più su di noi, noi perderemo il ruolo, perderemo valore, perderemo autorevolezza di fronte al coniuge e di fronte ai figli. Dio è un bravo papà, dà le regole, ne dà solo una di regola, non di più, che è la regola del senso della realtà, che se potete mangiarvi tutto tranne di questa roba qua, di questo albero qua, ma che non potete toccarlo, non potete mangiare del frutto. Perché questa è la conseguenza educativa. Chi è che stabilisce il bene e il male? Può stabilirlo un papà e una mamma cosa è bene e cosa è male? No, perché la felicità del figlio lo stabilisce lui. L'unica regola che Dio ci dà come figli, qual è? Rispetta la realtà. Tu rispetta la realtà, sei una creatura, non puoi diventare creatore. Sei un figlio, non puoi avere il potere sui genitori e manipolare i genitori. Per cui Dio dà il bene, la distinzione del bene e del male, ecco l'albero del giardino. Noi genitori diamo ai figli la stessa distinzione, il nostro compito è solo questo, insegnare ai figli cosa è bene e che cosa è male, tutto il resto per i figli non conta niente. Quando abbiamo svolto il nostro ruolo, che è quello di insegnare ai figli cosa è bene e che cosa è male, noi abbiamo esaurito il nostro compito, vi ho spiegato che questo è bene e che questo è male. E non chiedetevi oggi come si fa a sapere cosa è bene e cosa è male, lo sappiamo tutti, lo contiamo cioè, su cosa è bene e che cosa è male. Nella coppia, cosa è bene e che cosa è male? Io voglio insegno a tuo marito che cosa è bene che tu faccia come marito. Tuo marito insegna a me cosa è bene per me fare la moglie. E se non ci diciamo queste cose, la coppia si blocca. Questo è il matrimonio fondato su qualche cosa di solido, sul significato. Mi salto un po' perché sennò diventa troppo lunga. Pensate per esempio al discorso del matrimonio, c'è anche parlo la parola mamma, madre, matriarcato, il potere delle donne, che a volte diventa un po' perverso il potere delle donne sull'uomo e sui figli, e allora dovremmo ritornare a vedere qual è il potere bello delle donne, perché le donne hanno un potere bello di più che gli uomini non hanno. Non lo dico perché se lo faccio un'altra conferenza sulle donne, e a volte lo faccio, però vi invito a leggere quella preghiera allo Spirito Santo, dove ci sono tutte le caratteristiche dello Spirito Santo che sono caratteristiche al femminile, perché lo Spirito Santo nella Trinità è la parte femminile di Dio. Quindi la donna nella coppia è lo Spirito Santo della coppia e della famiglia. E finché le donne non recupereranno questo loro ruolo, il matrimonio non andrà mai bene, perché sono le donne che salveranno il matrimonio. Non perché valiamo più il mondo, ma perché è il nostro compito, è il nostro ruolo. E finché anche nelle parrocchie non riprendiamo il discorso di educare le ragazze e i ragazzi in qualche momento separati, va benissimo la coeducazione. Agli tempi c'era l'oratorio maschile e l'oratorio femminile, bisognava stare separati. Per fortuna oggi c'è l'oratorio con maschi e femmine, ma bisogna tornare a prevedere dei momenti in cui si educano i ragazzi da una parte e le ragazze dall'altra, perché alle ragazze bisogna fare questo discorso: guarda che sei tu che hai in mano questa cosa, hai in mano lo spirito della coppia e della famiglia. Questo salverà la famiglia e il matrimonio, non certo le regole sociali. Un'altra cosa importante è il ruolo del conflitto all'interno del matrimonio. Il conflitto è importantissimo. Noi vorremmo un matrimonio senza litigi, vorremmo un matrimonio dove andiamo d'accordo, vorremmo un matrimonio dove l'altro lo pensa esattamente come noi, ma è impossibile. Già uomo e donna sono completamente diversi. Quindi pensare di mettere insieme un uomo e una donna che vanno d'accordo è un'idea valortissima. Un uomo e una donna non potranno mai andare d'accordo perché sono troppo diversi. Possiamo comunicarci la nostra differenza, possiamo costruire sulle nostre differenze, ma non potremo mai pensarlo allo stesso modo. Invece l'inghippo illusorio della cultura qual è? Se mi vuoi bene devi pensarla come me. Ma non è possibile, se la pensa come te, metti un bamboccio, non fa più il marito, non fa più l'uomo. Quindi il ruolo del conflitto. Non si può risolvere il conflitto in una coppia, possiamo solo gestirlo un po' bene. E il conflitto non potrà mai essere risolto dalla legge. Io non guardo mai la televisione, però so che c'è la trasmissione forum, e se mi capita di vederla per qualche minuto dico, ma è possibile che oggi la gente abbia bisogno di andare dal papà giudice a risolvere delle cose che con un po' di buon senso, cioè di senso della realtà, le potremmo risolverci tranquillamente? Abbiamo bisogno come bambini della vita di andare dal papà giudice che dice questo è bene, questo è male, questo fai così, questo è male. Perché facciamo i bambini della vita? Il conflitto fa parte della vita, il conflitto che c'è dentro di noi e che c'è fuori di noi. ma attenzione perché il conflitto meriterebbe tutta un'altra conferenza. Tutti i conflitti che abbiamo col coniuge sono in realtà conflitti che non sono con lui o con lei, sono dentro di noi. Cioè è come se litigassimo col marito e la moglie, in realtà litighiamo esternamente, non mi sono spiegata bene. Cioè è come se dentro di noi ci fosse un conflitto tra due parti dentro di noi. Una di queste parti la proiettiamo fuori sul coniuge e litighiamo col coniuge. In realtà il coniuge rappresenta quello che abbiamo dentro noi. Però litigare con lui è più interessante che guardarci dentro e risolvere i nostri conflitti. Quella persona che ha risolto tutti i suoi conflitti interiori non litiga col coniuge, se non i litigi buoni che sono normali, dovuti alle differenze. Ma non ci sarebbero le deghe, l'odio, il rancore, queste cose che escono soprattutto nelle separazioni. Perché tu ce l'hai con noi, in realtà ce l'hai con te stesso, che cosa c'è? Ogni conflitto esterno è un conflitto interno che non riusciamo a risolvere da soli. Allora lo buttiamo sull'altro, anzi lo sposiamo apposta, così ci rappresenta quella parte di noi che non vogliamo vedere dentro, no? Allora il conflitto è normale, dobbiamo cambiare noi e risolverlo prima dentro. Una volta che abbiamo risolto i nostri conflitti sicuramente avremo risolto anche qualcosa. Le cose fondamentali della vita oggi, sempre per la cultura illusoria, le esorcizziamo. Esorcizzare vuol dire allontanare la vita, la morte si fa nell'ospedale, non più sotto gli occhi, eppure l'esperienza di vedere una persona morire è un'esperienza di vita, è un'esperienza che ti prepara alla vita e anche alla tua morte. Io ci penso spesso perché non vado verso la gioventù, che bisogna anche prepararsi a morire, e se ho ancora 5 anni, 10 anni, non so, 20 anni, un anno, non posso morire stasera tornando a Brescia, devo prepararmi anche a quello, no? Però nessuno ci pensa, la morte viene esorcizzata. Ma esorcizzando la morte esorcizziamo la vita, perché la vita è una morte continua. Noi oggi stiamo già morendo un po'. Se il marito non mi ama come vorrei, sto morendo un po'. Se il figlio non cresce come voglio, sto morendo un po'. Se il progetto non va come volevo, sto morendo un po'. Bisogna allenarsi a morire. Quando uno è morto dentro a tutte le esperienze della vita, affronta anche la morte fisica, quel giorno, finalmente sono arrivato al dunque. Vuol dire che quello che dovevo fare, l'ho fatto, che ho svolto la mia funzione. Come dice la parola defunto, colui che ha svolto la sua funzione.